Radio Nuova Trieste presenta I Sempreverdi, per imparare a invecchiare bene. Trasmissione dell'ARIS, Associazione Interventi e Studi sull'Invecchiamento. Incontri con lo psicologo. Conduce Luca Ianza.
Bentornati, gentili radioascoltatori. Molte volte, arrivati alla fine della giornata, alla fine dell'anno, o in generale quando qualcosa finisce, siamo portati a tirare un po' le somme, tirare le fila del periodo o dell'esperienza appena conclusa. Alla fine di un corso di formazione, di una terapia. E ci sono molti modi di prendere questa cosa. Qualcuno tende a concentrarsi sugli aspetti negativi, che cosa è andato storto, che cosa è andato male. Magari poi si cerca di bilanciare. Tre cose che mi porto a casa e tre di cui avrei fatto a meno. Alcuni sono più concentrati su di sé e magari prima di andare a dormire si fanno l'esame di coscienza con domande tipo cosa ho fatto di bene oggi, a chi ho fatto del male. Ad ogni modo è una pratica utile, forse anche solo per rallentare il vortice in cui la vita contemporanea ci assorbe, in cui prima e dopo si confondono ed è difficile trovare un momento per rimettere insieme le cose, per vederle in prospettiva, darci uno sguardo, fissare un prima, un dopo e un dove ci collochiamo, interrogarsi su quello che si sta facendo. Io non lo faccio mai. Mi piacerebbe essere una persona che lo fa, ma devo essere sempre stimolato a riguardo. Mi faccio assorbire io. Non sono nemmeno troppo ligio sugli orari a cui andare a dormire, quindi ho difficoltà ad inserire questo momento nella giornata. Vediamo se riesco a convincere me stesso, prima di tutto, parlando oggi di una forma particolare di, chiamiamo l'esame di coscienza, di cui ho letto recentemente. La prima cosa che mi ha incuriosito è che è stato ideato e proposto non da un santone indiano o da un monaco, insomma, non da una persona che ha dedicato la sua vita alla cura dell'anima, ma da un uomo d'affari giapponese, come magari ce ne sono tanti altri. E proprio perché aveva una vita anche piuttosto piena, come tutti gli uomini d'affari, mi sembra interessante ascoltare il suo punto di vista, il metodo che ha trovato funzionale per lui e che poi ha regalato agli altri. La proposta di Yoshimoto Isshin, questo è il suo nome, ha il pregio di essere abbastanza semplice e si basa su tre domande. Che cosa ho ricevuto da? Che cosa ho dato a? Quali preoccupazioni e difficoltà ho causato a? Basta. Sono facili da ricordare, ma non sono affatto banali. A ben guardare mirano tutte ad un cambio di prospettiva. La valutazione su se stessi non viene fatta dal proprio punto personale di vista. Si invita anzi a vedersi con gli occhi dell'altro. È una riflessione su noi stessi e soprattutto sulle relazioni. Le altre persone sono presenti sempre in queste domande. Chiedersi che cosa sia donato, che cosa sia dato ad un'altra persona, ci permette di metterci nei suoi panni. La cosa che mi piace di queste domande è innanzitutto che sono molto concrete. Che cosa ho ricevuto, che cosa ho dato, quali preoccupazioni e difficoltà ho causato agli altri. Non c'è una dimensione morale sottintesa a queste domande. Ovviamente le risposte che diamo sono influenzate, dipendono dalla nostra morale, dal nostro modo di vivere. Ma già solo farsi queste domande aiuta a riflettere su come si vive, in particolare su come si vive con gli altri. Purtroppo a volte pensiamo che la riflessione sia all'estremo opposto dell'azione. Prima si fa, poi si pensa. O prima si pensa, poi si fa, meglio. Ma comunque come due cose distinte, due fasi distinte. Io non sono molto d'accordo, ma tant'è. Proviamo a pensare a queste tre domande che ci si può fare pensando ad un periodo a piacere. Si può riflettere sulla settimana appena trascorsa, su un periodo di anni, sul ciclo di studi appena concluso, su tutta la vita. Non siamo abituati a vederci con occhi esterni. Non ci viene particolarmente spontaneo. Ecco, se riusciamo, riflettendo, a pensare che cosa ho ricevuto da, e magari emerge dalla nostra memoria un'amica che ci ha offerto la sua spalla in un momento di sconforto, qualche mese fa. Assorbiti dalla vita di ogni giorno, ce ne eravamo dimenticati, non ci stavamo più pensando. Ora abbiamo riportato il pensiero là e possiamo prenderci il tempo per ringraziarla, anche se magari l'abbiamo già fatto. Se ci è venuto in mente adesso, se ce lo siamo ricordati di nuovo, magari ha una valenza importante per noi oggi. È un modo di riflettere che invita all'azione, la innesca piuttosto che interromperla. Ugualmente pensare a quali preoccupazioni abbiamo causato ci sprona a fare qualcosa, ci proietta verso l'altro. Proviamo a pensare a come si è sentito, a che preoccupazioni gli abbiamo dato e perché per lui sono preoccupazioni. Non è tanto un modo per darsi una pagella, una serie di voti. Quanto sono stato premuroso, quanto sono stato attento, quanto sono stato così o cosà. E questa è un'altra cosa che mi piace di questo modo di riflettere. Da una parte è utile per apprezzare le attenzioni e il sostegno che riceviamo dagli altri e che spesso diamo per scontati nel corso di una giornata qualunque. E possono essere anche cose molto piccole, una parola gentile, qualcuno che ci ha ceduto il posto in autobus. Dall'altra parte facilitano l'azione, impostano un piano inclinato verso una direzione, verso l'altro. La riflessione fine a se stessa è appunto fine a se stessa, se non implica, se non è legata strettamente alle nostre azioni, al nostro vivere. Inoltre, così facendo, si aumenta la consapevolezza sull'impatto che la nostra vita ha sull'ambiente circostante. Che cosa ho dato a? È importante concentrarsi su quanto di buono abbiamo fatto, non perché dobbiamo sentirci chissà chi, ma per dare il giusto peso alle nostre azioni. Sono riflessioni sulle nostre azioni queste, non sui nostri pensieri o sui nostri giudizi o opinioni. La concretezza di cui parlavo prima. Non si chiede di riflettere su «ho pensato male di Tizio o di Caio», ma piuttosto «ho causato una preoccupazione a Tizio e a Caio». Perché non li ho chiamati per fargli gli auguri, per esempio. Anche scegliere di non fare qualcosa è un'azione. Si resta così su un piano più terra-terra, apparentemente. Queste tre domande di cui ho parlato, che cosa ho dato a, che cosa ho ricevuto da, che preoccupazioni ho causato a, formano una cornice dentro il quale emergono le persone con cui ci comportiamo quotidianamente. Sono domande che fanno emergere per forza le altre persone, che sono lo specchio attraverso cui leggiamo anche le nostre azioni, il nostro agire. Un'ultima riflessione la voglio fare sullo sbilanciamento sottile che si intravede nelle domande, che sono dispari, sono tre. Che cosa ho dato? Che cosa ho ricevuto? Parità. Quali difficoltà ho causato? Manca la controparte. Manca la domanda quali difficoltà mi hanno causato gli altri. E questo è molto bello. Sarebbe una domanda poco utile, anche se è una domanda su cui tutti spendiamo sempre fiumi di pensieri. Quella lì mi ha fatto questo, quell'altro mi ha tagliato la strada, ha saltato la fila imposta, ha riciclato il mio regalo di Natale. Sono tutte cose spiacevoli che hanno fatto a noi. Ma è poco utile perché difficilmente innesca un'azione, anzi la inibisce piuttosto. Meglio lasciare a chi ha fatto quelle azioni la possibilità di rifletterci, se vuole, per agire. Noi personalmente possiamo agire molto poco riflettendo sui torti che gli altri ci hanno fatto, anche perché non diventa più una riflessione. Su di noi possiamo riflettere, ma quando riflettiamo, tra virgolette, sul signore che ci ha tagliato la strada con l'auto, ci possiamo solo fare un gran film, perché fondamentalmente non lo conosciamo. Può essere un film dove quel signore aveva fretta e aveva una serie di motivazioni condivisibili per avere fretta, perché doveva salvare il mondo, o un film in cui più semplicemente taglia la strada perché è strafottente. Comunque un film in cui i personaggi possono fare quello che ideiamo noi, ma che cambiano poco poi nel nostro modo di porci. Per questo è poco utile nell'idea di Ishin, questo uomo d'affari che dopo una settimana di lavoro si fermava a riflettere sull'impronta che aveva lasciato nel mondo. Questa volta raccoglierò anch'io il suo invito e mi domanderò che cosa ho ricevuto da, che cosa ho dato a e quali difficoltà e preoccupazioni ho causato a. E vedremo che succede. Per oggi vi saluto, vi ringrazio di essere stati qui e vi do appuntamento per la prossima puntata di Sempreverdi.
Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Esce poco la sera, compreso quando è festa. E c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra. E si sta senza parlare per intere settimane. E a quelli che hanno niente da dire del tempo ne rimane. Ma la televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione, tutti quanti stiamo già aspettando. Sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno. Ogni Cristo scenderà dalla croce, anche gli uccelli faranno ritorno. Ci sarà da mangiare e luce tutto l'anno. Anche i muti potranno parlare mentre i sordi già lo fanno. E si farà l'amore, ognuno come gli va. Anche i preti potranno sposarsi, ma soltanto a una certa età. E senza grandi disturbi qualcuno sparirà. Saranno forse troppo furbi e i cretini di ogni età.
I Sempreverdi, per imparare a invecchiare bene. Trasmissione dell'Aris, Associazione Interventi e Studi sull'Invecchiamento. I Incontri con lo psicologo. Conduce Luca Janza.